I parenti degli imputati erano tutti ammucchiati in una saletta di fianco all'aula bunker. Fissavano tutto il monitor. Quando il presidente della corte, Catello Marano, prese le 30 pagine del dispositivo del processo, calò il silenzio. I respiri pesanti, il deglutire di centinaia di gole, il ticchettio di centinaia di orologi, il vibrare silenzioso di decine di cellulari privati della suoneria. Il silenzio era nervoso, accompagnato da un'orchestra di suoni d'ansia di contorno. Il presidente iniziò a leggere prima l'elenco dei condannati, poi quello degli assolti. 21 ergastoli, oltre 750 anni di galera inflitti. Per 21 volte il presidente ripeté la condanna di carcere a vita e spesso ripeteva anche i nomi dei condannati. E altre 70 volte diede la lettura degli anni che altri uomini, i gregari e i manager, dovevano trascorrere in carcere per pagare il prezzo delle loro alleanze con il terribile potere casalese. All'1:30 tutto stava per concludersi. Sandokan chiese di parlare. Si agitava, voleva reagire alla sentenza, ribadire la sua tesi, quella del suo collegio difensivo, che lui era un imprenditore vincente, che un complotto di magistrati invidiosi marxisti aveva considerato la potenza della borghesia dell'agro aversano una forza criminale e non il frutto di capacità imprenditoriali ed economiche. Voleva sbraitare che la sentenza era un'ingiustizia. Tutti i morti del Casertano, nel suo solito ragionamento, venivano ascritti a faide dovute alla cultura contadina del posto e non a conflitti di camorra. Ma a Sandokan, quella volta, non fu permesso di parlare. Venne zittito come uno scolaro rumoroso. Iniziò a sbraitare e i giudici fecero togliere l'audio. Si continuò a vedere un omone barbuto che si dimenava sino a quando anche il video si spense. L'aula si svuotò immediatamente. I poliziotti e i carabinieri andarono lentamente via, mentre l'elicottero continuava a sorvolare l'aura bunker. È strano, ma non avevo la sensazione che il clan dei Casalesi fosse stato sconfitto. Molti uomini erano stati sbattuti per un po' di anni in carcere. Dei boss non sarebbero più usciti di galera per tutta la loro vita. Qualcuno magari avrebbe col tempo deciso di pentirsi e riprendersi così un po' di esistenza fuori dalle sbarre. La rabbia di Sandokan doveva essere quella asfissiante dell'uomo di potere che possiede nella terra l'intera mappa del suo impero, ma non può controllarla direttamente. I boss che decidono di non pentirsi vivono di un potere metafisico, quasi immaginario, e devono fare di tutto per dimenticare gli imprenditori che loro stessi hanno sostenuto e lanciato, e che non essendo membri del clan riescono a farla franca. I boss, se ne avessero voglia, potrebbero far finire in galera anche loro, ma dovrebbero pentirsi. E questo interromperebbe immediatamente la loro autorità massima e metterebbe a rischio tutti i loro familiari. E poi, cosa ancora più tragica per un boss, molte volte i percorsi dei loro denari, i loro investimenti legali, non riuscirebbero neanche a mapparli. Pur confessando, pur svelando il loro potere, non saprebbero mai sino in fondo dove sono finiti i loro soldi. I boss pagano sempre, non possono non pagare. Ammazzano, gestiscono batterie militari, sono il primo anello dell'estrazione di capitale illegale e questo renderà i loro crimini sempre identificabili e non diafani, come i crimini economici dei loro colletti bianchi. Del resto i boss non possono essere eterni. Cutolo lascia Bardellino, Bardellino a Sandokan, Sandokan a Zaccaria, la Monica a Di Lauro agli spagnoli e loro a chissà quali altri. La forza economica del sistema Camorra è proprio nel continuo ricambio di leader e di scelte criminali. La dittatura di un uomo nei clan è sempre a breve termine. Se il potere di un boss durasse a lungo farebbe lievitare i prezzi. Inizierebbe a monopolizzare i mercati, irrigidendoli, investirebbe sempre negli stessi spazi di mercato, non esplorandone di nuovi. Invece che divenire un valore aggiunto all'economia criminale, diverrebbe soltanto ostacolo agli affari. E allora, appena un boss raggiunge il potere, dopo poco emergeranno nuove figure, pronte a prenderne il posto con la volontà di espandersi e camminare sulle spalle dei giganti che loro stessi hanno contribuito a creare. Lo ricordava sempre uno dei più attenti osservatori delle dinamiche di potere, il giornalista Riccardo Orioles. La criminalità non è il potere, ma uno dei poteri. Non ci sarà mai un boss che vuole sedere al governo. Se la Camorra fosse tutto il potere, non ci sarebbe il suo business, che risulta essenziale nel meccanismo dello scalino legale e illegale. In questo senso, ogni arresto, ogni maxi processo, sembra piuttosto un modo per avvicendare capi, per interrompere fasi, piuttosto che un'azione capace di distruggere un sistema di cose. I visi pubblicati in successione il giorno dopo dai giornali, uno a fianco all'altro, i visi dei boss, dei gregari, dei ragazzini affiliati e di vecchi avanzi di galera, rappresentavano non un girone infernale di criminali, ma tasselle di un mosaico di potere che nessuno per 20 anni aveva potuto ignorare o sfidare. Dopo la sentenza Spartacus, i boss in carcere iniziarono a lanciare minacce implicite ed esplicite ai giudici, ai magistrati, ai giornalisti, a tutti coloro che ritenevano responsabili di aver fatto di un manipolo di manager del cemento e delle bufale dei killer agli occhi della legge. Il senatore Lorenzo Diana continuava a essere il bersaglio privilegiato del loro odio, con lettere inviate ai giornali locali, esplicite minacce lanciate durante i processi. Subito dopo la sentenza Spartacus, alcune persone erano entrate nell'allevamento di trote del fratello del senatore. Le avevano sparse d'intorno e fatte morire lentamente, lasciandole dimenare in terra, asfissiate dall'aria. Alcuni pentiti avevano addirittura segnalato tentativi di agguato da parte di Falk e dell'organizzazione contro il senatore. Operazioni poi fermate dalla mediazione dei settori più diplomatici del clan. Ad averli dissuasi era stata anche la scorta.